Nemosine, spero, i Gazebo Penguins. Era questo? Era
così? Ma hai studiato greco?
No, ho preso ripetizioni da voi adesso.
Si sentiva.
Esatto, benvenuti, benvenuti.
Grazie. Benvenuto a te. Popolare.
Grazie.
Da noi qua.
È bello che vi sentiate così già a casa a darvi il benvenuto. Sarà questa, insomma, il titolo della prima traccia.
Che mette familiarità.
Immediatamente, immediatamente. Gazebo Penguins, temporale il disco, sono contento di essere partito anche con questa traccia così, basta, la mettiamo lì e non... No, è che è bellissima, è
non l'ascolteremo mai più.
Una questione di titolo.
Ma no, ma chiamiamola la numero 3.
La numero 3, con la traccia numero 3, la bellissima traccia numero 3. No, davvero ragazzi, benvenuti. In realtà non è un caso che vi abbia detto che sono contento di essere partito con questa traccia, perché un po' è esplicativa del fatto che il disco in cui accompagnate l'ascoltatore è un disco in realtà complesso nel suo percorso e anche in quello che affronta. Io ho provato a immaginare un po' il vostro di percorso nell'affrontare questa tematica e come sia affrontarla in più persone, cioè siete un gruppo alla fine. Quindi ve lo chiedo, cioè, com'è confrontarsi su una cosa del genere e tirarne fuori un lavoro artistico?
Praticamente, per fare questo disco siamo partiti prima da quello di cui volevamo parlare, come una sfida. Proviamo a fare un disco che parla della testa? Proviamoci. Poi, man mano che proponevo ai ragazzi delle idee su un particolare concetto, sulla memoria, sui neuroni, li discutevamo assieme e venivano poi approfonditi e condivisi, e tante volte la domanda che soggiace a un testo veniva posta in studio di registrazione e il testo diventava la risposta che ne davamo assieme, no? Ad esempio, un pezzo che ascoltiamo dopo, che ascoltiamo tra 7 minuti e mezzo, che si chiama Quasi, e che racconta un po' del fatto che nel mondo non esiste l'approssimazione che noi diamo alle cose, non esiste il quasi, cioè la famosa gazzella inseguita dal leone o è viva o è morta, o è sopravvissuta o non lo è, sì o no, cioè o ho superato l'esame o non l'ho superato, non ce l'ho quasi fatta nel mondo, ma noi diamo questa approssimazione al mondo. Allora a un certo punto in studio ci siamo chiesti, cioè, perché facciamo questo? Perché tendiamo ad approssimare il mondo secondo i nostri desideri, le nostre intenzioni, quello che sogniamo, vorremmo, non vorremmo? E la risposta è stata: forse lo facciamo per non rassegnarci, forse lo facciamo per darci una speranza. Ecco, quella risposta è diventata una parte del testo, quindi questo è uno dei modi in cui questo disco ha preso forma, se vuoi.
E quanto è servito a voi come persone il confronto sulle varie tematiche che vi siete posti davanti nel lavorare a questo disco? Come singoli intendo proprio.
Come singoli siamo tutti andati in psicoterapia.
L'uno dall'altro più o meno.
Ognuno entrava nell'isobù della chitarra e poi trovava un altro che gli parlava.
No, guarda, ti rispondo io, cerco di rispondere un po' più seriamente di lui, però il discorso è che Capra ci propone sempre, almeno dagli ultimi due dischi, sia da Quanto che da questo, delle tematiche abbastanza spigolose, comunque sì, abbastanza difficili, e noi altri della band ne usciamo sicuramente molto più formati, nel senso che lui è lo studioso. Quindi noi in seguito ci andiamo un po' a informare anche le cose che ci passa lui, comunque delle cose da leggere e dopo le riusciamo, cioè ci ritroviamo magari con delle esperienze personali o riusciamo ad abbinarle a qualcosa di vissuto, e questo sicuramente ne usciamo comunque sempre molto
più informati.
Arricchiti, dai, sì. Arricchiti.
Cioè Gregory Bateson diceva che l'informazione è una differenza che crea una differenza. E anche lavorare un disco, no? E quindi ricevere delle informazioni e continuare a formarsi ti rende chiaramente diverso. Cioè, se c'è una cosa che vorremmo passasse con questo disco è che si può essere diversi. Abbiamo una vita che si ripete quasi identica giorno dopo giorno, e quell'essere identico costruisce la nostra identità, ma in quell'identità, in quel ripetersi, cioè, è sempre necessario metterci ogni tanto una differenza.
Lo hai detto, è stata un po' una sfida dal punto di partenza, cioè si è scelto di affrontare la testa, in questo caso, un determinato argomento. Siamo in un momento storico particolare, alla fine di un momento storico particolare, dentro un altro momento storico particolare, ne abbiamo passate diverse negli ultimi anni. E il rapporto con la psiche è una delle cose su cui forse dei nervi un po' scoperti, ma come mai in un momento come questo avete deciso proprio questa tematica?
Guarda, e ci piace pensare a temporale, per certi versi, come un inno alla fragilità, se vuoi. Noi abbiamo una struttura del nostro cervello che si è evoluta negli ultimi milioni di anni, si è affinata nelle ultime centinaia di migliaia di anni dall'Homo sapiens a oggi, nelle ultime pochissime migliaia di anni ha inventato dalla filosofia alla musica classica, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, i dischi dei Fugazi, tutto nasce dalla nostra capacità di pensare. E questa nostra capacità di pensare, però, se andiamo un po' più a fondo, sotto l'immediatezza del pensiero, è creata da dei piccolissimi filamenti, così piccoli che ce ne sono quasi 100 miliardi nella nostra testa, e a cui basta una piccolissima lesione per sostanzialmente farci dimenticare chi siamo stati o quello che saremo. Quindi tutto questo in realtà è basato su una struttura molto fragile che ci accomuna tutti. E questo, secondo noi, è anche una direttiva politica di quello che vogliamo raccontare. Cioè, questa fragilità fa parte di noi, no? E la discriminazione per ogni tipo di fragilità è qualcosa che, possiamo dirlo, è contro natura, se vogliamo.
Sì. Tra l'altro, forse è una delle grandi scoperte di questi ultimi anni, la fragilità, da un punto di vista artistico, qualcosa che in anni precedenti è sempre stata un pochino nascosta. Poi vuoi le circostanze, vuoi il fatto che forse davvero chi ha questo tipo di sensibilità su certe cose arriva un pochino prima, questa cosa è un po' tornata a galla, anche eliminando un po' l'altra sensazione, che è quella della vergogna e del nasconderla, okay. questa cosa. E poi c'è tutto il percorso del cambiamento, l'importanza del cambiamento, più o meno lo dicevi prima, no? Il fatto che l'informazione porta a questo. Siete cambiati nella lavorazione di questo disco, nel confronto tra voi. Citavate gli ultimi due dischi particolarmente sfidanti, che è un brutto termine per tradurre challenging, però insomma che vi hanno messo alla prova, ma anche bello, sì, perché è brutto. In realtà ci avete più di 20 anni di carriera. Vi capita mai di guardare il percorso, cioè di notare i passi che avete fatto?
Ah sì?
Sì. Sì, penso, sicuro quando ci mettiamo tutte le volte a scrivere un disco comunque lo notiamo, no? Comunque una cosa che vedi sia dalle cose più pratiche, quindi non so, anche dal punto di vista tecnico, semplicemente dal modo di suonare, o certo, noti un percorso che hai avuto, e così come di crescita personale, di quello che poi andiamo a parlare, perché se vedi comunque quello che ne parlavo, cioè lui dice ultimamente che abbiamo avuto con questo disco la possibilità di avere uno studio molto grosso per tanto tempo, che ci ha fatto lavorare in un certo modo. Lo studio in realtà lo avevamo anche prima, con i primissimi dischi, che era il mio, e avevamo tutto il tempo per scrivere tutti i dischi che volevamo. È che non avevamo ancora il modo di scrivere i dischi come lo stiamo facendo adesso, quindi magari in meno arrivavamo con un disco più viscerale che per noi andava bene, adesso invece abbiamo bisogno di lavorarci di più per noi stessi proprio, per vedere anche fin dove riusciamo ad arrivare, no? Quindi
chiaro.
La cosa bella di questi 20 anni di cui parlavi, e che ne abbiamo parlato anche noi tra di noi in questi giorni, la cosa bella è che se ci guardiamo indietro non ci vergogniamo di nessuna canzone che abbiamo fatto. E ne andiamo orgogliosi. Poi è chiaro, c'è quella che si perde nelle scalette dei live, che non ci va più di suonare, ma non è che dici quella vorrei non averla mai scritta, guarda, chiudiamo questo. No, cioè questa cosa qui, più passa il tempo e più ti ritrovi fiero, no, delle canzoni che hai fatto uscire, per noi è bellissimo in realtà. E ci abbiamo pensato adesso, quando ci siamo resi conto che facendo uno più uno sulle date erano proprio 20 anni ormai che suonavamo assieme.
Eh sì. Torniamo alla musica, torniamo al disco e ascoltiamo il secondo brano, che è Intanto. Lo farei introdurre un pochino a voi, cioè ci raccontate qualcosa di...
Intanto è un tentativo di raccontare che cosa succede di diverso tra il sonno e la veglia. È un tema ancestrale, se vuoi, no? Che fa parte di tutta la tradizione culturale dell'Occidente e non solo, ma che ancora sconvolge, perché quello che vivi in un sogno pensi che sia vero, le emozioni che provi, la paura, ma anche il senso di colpa quando per esempio in un sogno ammazzi qualcuno o qualcuna, quelle sensazioni sono vere. E se sono così vere, da dove vengono, no? Se spesso sono respingenti perché non vorreste nemmeno averle sognate, chi siamo noi mentre sogniamo qualcosa che è aberrante o che non faremmo mai da svegli? E perché sta arrivando? Schopenhauer diceva che l'unico discrimine tra il sogno e la veglia è il risveglio. E in questo momento spesso noi non sappiamo, non possiamo essere certi, non possiamo avere delle prove certe che non stiamo sognando e che invece siamo già risvegliati.
Intanto Gazebo Penguins, il tema del sogno, come dicevamo, tra l'altro trattato tantissime volte, sia dalla fantasia, se vogliamo, okay, dalle opere di fantasia, che da studi, da filosofia, da Inception, insomma, ci sono tantissimi chiavi di lettura. Poi tu dicevi chiaramente Schopenhauer, il discrimine è il risveglio, nessuno può convincerci ora che non stiamo sognando, sarebbe è un casino, perché è meglio non soffermarci troppo a pensare cosa, però in realtà ci sono tantissime chiavi di lettura, tra cui giustamente dicevi, a volte ci si sveglia con il senso di colpa quasi di ciò che si è compiuto nel sogno e poi accade magari il contrario, cioè magari capita di sognare che stai per aprire un regalo bellissimo e ti svegli in quel momento lì, hai la frustrazione di non aver compiuto qualcosa che stavi in qualche modo sperimentando nel sogno. È comunque un elemento che ti fa vivere, ti permette di vivere qualcosa che forse non vivresti nella realtà.
C'è questa parte molto interessante che diciamo, è scaturita da inizi del Novecento da Freud, che sosteneva che il sogno fosse la soddisfazione di un desiderio che tu avevi rimosso, no?
Sì.
Come se nella nostra testa ci fosse un serbatoio di inconscio in cui mettiamo tutto quello con cui preferiamo non avere niente a che fare, e che a un certo punto, slacciati un po' i lacci del controllo, durante il sonno questo esce. Poi recentemente in realtà questa cosa di un serbatoio di ricordi, di memoria, è stata un po' confutata dalle ultime scienze, cioè nel senso che ogni ricordo è qualcosa che noi ricreiamo, non che andiamo a pescare da qualche parte. È chiaro che questo mondo dell'inconscio è molto presente in questo disco, soprattutto in tutti quei momenti che raccontiamo di quando non ci sentiamo alla guida della nostra vita, ci sembra che il nostro cervello, che dovrebbe essere, come dire, la sede della nostra personalità, faccia delle cose che vanno contro quello che siamo, no? Dalla più banale, rimandarci un jingle che odiamo e che non possiamo fare a meno di cancellare, a quelle invece più, magari, come dire, emozionalmente provanti, di quando andiamo a letto la sera e siamo beati, soddisfatti di una giornata vissuta pienamente, e ci risvegliamo il giorno dopo senza alcuna ragione apparente, quasi depressi. Cioè, cosa sta succedendo? Cioè, perché ci fa queste cose? Perché non riesco a capire chi sono veramente? Cioè, dove si situa la mia identità in questa ripetizione di emozioni così contrastanti? Ecco. Questi sono alcuni dei percorsi che noi abbiamo voluto affrontare, e il sogno è un discrimine strano, perché in realtà rivela chi sei, ma anche chi non vorresti mai essere.
Temporale è un disco in cui, come detto, avete affrontato la complessità, in cui vi siete confrontati anche con fonti esterne, oltre che tra di voi, ma anche tra di voi. Come si capisce quando si è arrivati a completarlo un lavoro del genere?
Quando si mixa, no?
E quello è chiaro.
Quando okay. Lo mandi allo stampatore.
No, vabbè, quando in realtà cominciamo a... di solito è quando anche io comincio a prendere parte un po' alla scrittura, nel senso che almeno io l'ho vissuto un po' così negli ultimi due dischi, cioè che lui arriva con questi temi, e quando anch'io riesco a dare un po' il mio apporto e riusciamo ad unire le forze, diciamo, quindi riusciamo a rendere un argomento cervellotico, come diciamo, in questo senso qui, più abbordabile, perché c'è questo lavoro d'insieme.
E invece, posso fare una
sì,
domanda?
Certo.
Solo? Cioè, quando a livello della canzone che stai mixando, cioè, c'è un momento in cui dici ok, questa è finita? Cioè, che cos'è che ti fa dire no, basta? Cioè, nel senso, perché a un certo punto tu questo disco va finito. Cioè, e so che lui invece
avrebbe la tentazione di continuare
il lavoro.
Il mixaggio, ovviamente, sì, sulle mie. Quando mixo, purtroppo, perché è il mio lavoro anche. Quindi, quando lo faccio sulle mie canzoni, non finirei mai, probabilmente. Quindi è una certa. Mi do un tempo io. Ma no, però fondamentalmente è quando mi do dei limiti, faccio sempre ascoltare poi il tutto a loro e a delle persone fidate esterne, quindi quando poi cominciano a dirmi guarda che va bene così, basta, e allora lì
quindi sei tu il limite
amici, cioè sono okay. amici colleghi a cui comunque io sicuramente faccio sentire per la parte tecnica,
certo.
Per la parte tecnica io no.
No, esatto, okay. Lui assolutamente no. Oh, no. Per la parte artistica in realtà quando siamo, cioè lo capiamo quando siamo arrivati alla fine di un pezzo, anzi magari va a finire che poi nella fase di mix togliamo anche qualcosa o si va a rifinire giusto le ultime cose, però quando inizio a mixare siamo tutti molto contenti delle canzoni che abbiamo, quindi è una cosa che viene abbastanza
naturale.
Sì, lo capiamo in modo naturale.
Allora, abbiamo parlato del contenuto, abbiamo parlato del confronto, del cambiamento anche, no? E anche del guardarsi indietro, dell'importanza di capire il percorso che vi ha mutato, come muta ciascuno di noi. Parliamo un po' del suono a questo punto. Quanto in questo lavoro è stato importante confrontarsi anche su questo, e quanto perché l'evoluzione del suono nel vostro caso da ascoltatore esterno è evidente, cioè è qualcosa di cosa che vi affascina da un punto di vista sonoro oggi e che pensate possa valer la pena riportare nella vostra identità?
Vuoi cominciare tu?
Guarda, per questo disco tra quei paletti, no, come dire, che che avevamo accennato, cioè parlare di testa, c'era anche quello di provare a inserire delle sonorità anni 80.
Mm.
Cioè, quindi andiamo ad affrontare un mondo che è avulso dai nostri ascolti, dalle cose. E questa è stata un'altra delle sfide che in certi passaggi armonici delle linee di basso, in certi tappeti sonori, in certi suoni dei synth che abbiamo messo, abbiamo cercato di rispettare questa nostra griglia, no? Che ci siamo dati per incentivare la creatività, se vuoi, no? Un po' come faceva la scuola dell'Ulipu, che si dava delle regole tipo questo racconto lo scriverai usando solo 7 consonanti, sì, e vedere che cosa ne viene. Quindi da quel punto di vista lì la scelta è stata quella. Noi tendiamo a utilizzare gli stessi amplificatori, le stesse chitarre, lo stesso basso di quando abbiamo suonato legna circa, ok? Su questa base noi vogliamo continuamente cercare di cambiare il nostro suono, e lo fai a livello compositivo, a livello di effettistica, a livello di ambienti, di registrazione. Quindi magari Sollo per questo disco ci ha detto: anziché fare degli accordoni, cerchiamo di tirare fuori il suono di una nota singola, del rumore della corda, e in studio, lavorando in studio, abbiamo cercato di declinare queste scelte da producer, no? In una sonorità che fosse sì la nostra, quella è la roba, ma che comunque, cioè, continuasse a cambiare, a rendersi differente da se stessa.
E sì, poi influisce molto anche il lavoro che faccio io, che comunque, essendo produttore fonico di studio e live, negli ultimi anni mi sono trovato a lavorare, diciamo già dal 2017 che sono finito a lavorare negli studi di Red Bull a Milano, quindi ho lavorato con tantissimo rap, tantissimo hip hop. Avevo lavorato con Salmo, con Ensi. Ultimamente ho avuto la fortuna, ad esempio, di mixare questo disco, secondo me incredibile, di questi ragazzi di Parma che sono sotto Asian Fake, si chiamano Timcro, ve lo consiglio, che è un disco che mi ha veramente ispirato anche a livello di suoni, ok? Il nostro l'avevo già mixato, avevamo già finito i Penguins, però ho trovato alcune cose tipo la semplicità, o comunque su alcune cose tenere 3 suoni al massimo, che è quello che ho cercato di fare, perché comunque a parte i droni che abbiamo, i pad, ho tenuto una chitarra, cioè una chitarra, certo, per lui, una chitarra per Riccardo, il basso mio e la batteria, quindi non abbiamo fatto 200.000 sovraincisioni, ho aggiunto, ed è una cosa che in alcune cose dell'hip hop, da cui poi anch'io vengo, c'è sempre stata, e nella composizione soprattutto delle batterie, che negli ultimi dischi io parto a comporre da quelle, parto magari da un drone e poi da un giro di batteria che voglio rendere un po' meno convenzionale, ma comunque abbastanza catchy,
sì,
tiri, quindi non so, un pezzo, un tempo di esprima con la cassa dritta sotto, quindi è proprio un modo di produrre e comporre che è cambiato negli anni in seguito anche a, sicuramente, alle mie esperienze personali.
L'esperienza che uno,
certo,
osserva,
è quasi forse un più vai avanti più tendi a lavorare per sottrazione,
sì,
anche quando lui diceva che prima a un certo punto nel mix cominciava a togliere qualcosa, forse nel momento in cui inizi a togliere vuol dire che sei
che ci siamo in realtà, ci siamo, esatto.
Sì, sì, poi gli altri dischi, tante prove facevamo prima di andare in studio, adesso questo disco, ma già anche quanto era molto meno, questo disco non abbiamo fatto prove prima, quindi è andato proprio in studio e dopo ci siamo dovuti poi sbattere dopo per
fare la, esatto,
dal vivo,
per arrivare a quel momento lì. Allora, siamo arrivati in fondo noi, chiudiamo con Quasi, che è un brano che abbiamo annunciato prima, cioè meglio, ne abbiamo parlato, in natura il quasi non esiste, le cose o succedono o non succedono, ci sono o non ci sono, alla faccia del gatto di Schrödinger, però
ma quello era il disco vecchio.
Era il disco vecchio.
Di Schrödinger, bravo, bellissimo.
Hai visto che sono attento.
Bellissimo.
Ma cosa credi? Il quasi è comunque, allora perché ce lo poniamo? Ce lo poniamo forse proprio per lasciarci la possibilità di immaginare che le cose, se non sono ancora successe, posso provare a farle succedere ancora. Posso chiedervi qual è il quasi che vi augurate adesso?
Sì, il quasi che ci auguriamo è quello di diventare una band che fa la colonna sonora di un film di Dave Eggers.
Bellissimo.
Eggers, dice Eggers. Di Eggers.
Se succede,
Witch 2.
Ci troviamo e brindiamo.
Se tu ci dai una mano hai il 5%.
Certo, perché tu sai che io sono pieno di contatti.
Lo stiamo chiedendo a tutti, quindi più del 5% non possiamo offrire.
È un investimento, ragazzi, è un investimento. Ci siamo quasi. Grazie.
Grazie a te. Grazie a te.
Temporale il disco e questo è quasi.